Abbiamo visto l'inizio, la scelta fondamentale di Gesù, poi le tentazioni che vengono quando fai la scelta giusta e poi comincia il suo ministero con le parole che è finito il tempo dell'attesa, è giunto il momento ormai che il regno di Dio è qui, basta girarsi dalla parte giusta. E poi si aggrega i primi quattro che cominciano a seguirlo. Il cristianesimo, abbiamo detto, non è un'idea, ma è il Vangelo è una persona, è Gesù col suo cammino. E la fede non è avere opinioni più o meno corrette su Dio, abbiamo visto, ma la fede è un'altra cosa, è piedi, occhi per vedere, orecchio per ascoltare cosa dice l'altro, per accettare l'invito, piedi per seguire, mani per toccare, cioè la fede è molto concreta, è il rapporto che si ha con la persona concreta di Gesù alla fine, come noi siamo concretamente il rapporto che abbiamo con le varie persone. E adesso ci si presenta, Gesù all'inizio invita a seguirlo, se vogliamo che il tempo sia finito inizi il mondo nuovo, e lui si presenta con questa rottura rispetto a tutti i profeti che dicevano verrà il tempo, Gesù dice il tempo è arrivato. E adesso vediamo cosa capita in questo tempo, e nel capitolo primo, nella cornice di un giorno, e di un giorno di sabato, si mette giù tutto il programma di Gesù. Ecco, e la prima azione che è programmatica di tutto il Vangelo la leggeremo questa sera e si chiama un esorcismo. E vedremo cosa significa. Il vero problema è essere liberi dal male, e sarà tutto il cammino del Vangelo la liberazione dal male. La seconda scena sarà liberi dal male, siamo liberi per il bene. Tutto sommato sono i due aspetti di libertà, libero dal, libero per. Libero dall'egoismo, libero per amare. E poi dopo vediamo che viene la sera, è subito sera nella vita, e cosa capita anche nella sera. Quindi nell'arco di un giorno viene fuori tutto il suo programma, che però sarà svolto nell'arco di tutto il resto del Vangelo. E vediamo adesso allora il primo testo.
Sì, è stato detto il termine esorcismo, è un vecchio paleolitico film. Esorcista, non è particolarmente istruttivo circa quello che è un esorcismo, è la liberazione dal male, va bene,
che è il senso di tutta la vita,
percorso importante, necessario. Dunque, capitolo primo, 21-28, ed entrano in Cafarnao, e subito di sabato, entrato nella sinagoga, insegnava. E restavano scossi dal suo insegnamento. Infatti stava insegnando loro come uno che ha potere e non come gli scribi. E subito c'era nella loro sinagoga un uomo con uno spirito immondo. E gridò dicendo: che c'è tra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Ti conosco chi sei, il santo di Dio. E Gesù lo sgridò dicendo: taci ed esci da lui. E scuotendolo lo spirito immondo e gridando a gran voce uscì da lui. E furono stupiti tutti quanti, così che si chiedevano insieme l'un l'altro dicendo: che è questo? Un insegnamento nuovo con potere. Comanda anche agli spiriti immondi e li obbediscono. E la sua fama uscì subito dappertutto, nell'intera regione della Galilea.
Ecco, prima qualcosa sulla ubicazione del testo e sulla struttura. Questo testo rappresenta la prima azione che fa Gesù, quindi vuol dire che è un testo programmatico. Vuol dire che il resto è tutto così. Tant'è vero che il battesimo stesso, subito dopo, comincia le tentazioni, cioè c'è tutta una lotta contro il male che durerà tutta la sua vita, e qui vediamo questa lotta che si concreta. Poi concretamente questo testo comincia con due versetti parlando della parola. termina con tre che parlano della parola, quindi per cinque versetti all'inizio e alla fine parla della parola, e al centro c'è la vittoria sul male. Questo vuol dire una cosa precisa, che il male ha a che fare con la parola. Difatti l'origine di tutti i mali è la menzogna, la falsa immagine che hai dell'uomo, che hai di Dio, che hai dell'altro. Da lì vengono tutti i mali, la cattiva interpretazione che dai dell'esistenza. È solo la parola vera che può vincere il male, perché l'uomo diventa la parola che accoglie e ascolta. Allora tutto il Vangelo è una logoterapia, l'abbiamo già accennato, cioè è una parola che ci... che ha dentro un antivirus che ci guarisce da quei virus che sono stati immessi nel nostro meccanismo, che scattano automaticamente le nostre paure, le nostre fobie, le cose culturali sbagliate, e vedremo in cosa consistono da questo testo. Quindi, come vedete, il programma è l'uomo e la parola, una parola che ha il potere di vincere il male, cioè scacciare lo spirito immondo, e l'altra parola invece che è lo spirito del male, come reagisce e come finisce. Quindi vediamo. Tra l'altro ci accorgiamo anche noi che tutto il bene e il male per noi è nella parola. Vedremo.
Ed entrano in Cafarnao e subito di sabato, entrato nella sinagoga, insegnava. E restavano scossi dal suo insegnamento. Infatti stava insegnando loro come uno che ha potere e non come gli scribi.
Ecco, prima cosa, il luogo. Siamo a Cafarnao, è il luogo dei primi quattro chiamati, di Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, quindi il luogo della vita quotidiana. E poi il tempo è il sabato. Il sabato per gli ebrei rappresenta... ha un valore anche simbolico, non solo perché il sabato è il giorno di riposo, il giorno di Dio, ma tutto il mondo tende al sabato, cioè al riposo, alla pienezza di vita. Il sabato è la pienezza di vita, è il giorno in cui godi la vita. Sei giorni si lavora. Questo è il primo senso. Secondo senso, il sabato è collegato con la creazione. L'uomo creato al sesto giorno riporta la creazione al compimento, proprio lui, è opera dell'uomo portare la creazione al compimento. Suo fine, se no distruggere il mondo. Cioè l'uomo è quello che ha il potere o di far regredire la creazione al caos, al diluvio, il diluvio è simbolo, cioè annegare tutto il mondo, oppure far uscire il divino che c'è in tutte le cose e portare tutto al sabato, alla pienezza di vita. E il luogo ulteriore è la sinagoga. La sinagoga è il luogo dove c'è il culto, dove si legge la parola. E si dice che Gesù insegnava, esce quattro volte la parola insegnare nel testo, più altre volte la parola, insegnamento e parola. E si dice per 50 volte nel Vangelo di Marco che Gesù insegnava, e si dice solo di lui, tranne una volta degli apostoli che si dice furono mandati e tornarono e gli raccontarono quel che avevano fatto e insegnato. E l'insegnamento spetta solo a lui, perché? Perché non insegna niente. Se voi guardate cosa insegna, qui Gesù non si dice mai. Non so se avete notato. Si dice che insegnava, insegnava, ma cosa insegna? Non lo sappiamo. Si dice che il suo insegnamento ha il potere. Ma quale potere? Ecco, e ciò che Gesù insegna non sono le parole, ma sono i fatti. Per cui l'insegnamento è il fatto stesso che avviene. Questo è il metodo tipico dei Vangeli di insegnare. Non ti insegna idee, dottrine, come certi libri molto intelligenti, molto sofisticati, che ti danno le spiegazioni sul perché una cosa e il perché l'altra. Invece ti fanno un racconto, un'azione. E l'insegnamento è quell'azione. Cosa dice a te quell'azione? Quel cambiamento, quell'uscita da uno spirito che ti tormenta, ti tortura, finalmente al taci e al diventare caldo, suppongo. E questo è l'insegnamento. Insegnato però in azione, non attraverso teorie e spiegazioni, perché mille spiegazioni sul male. C'è tra l'altro un esorcismo buffo, il capitolo 9, dove un medico anche uno non medico può fare subito la diagnosi di cosa si tratta, i discepoli, gli apostoli, il papà e i farisei, i nemici, tutti lo descrivono infinite volte, e il bambino epilettico lunatico che sbava, spuma, eccetera. Quindi tutti fanno le analisi, ma nessuno ci rimedia. C'è mille analisi, non fanno una soluzione. E qui invece c'è un racconto che ti fa un'altra lettura. E poi davanti a questo insegnamento si dice che erano scossi, e anche alla fine si dice erano meravigliati. E Marco ha solo 1000 vocaboli, quindi un vocabolario poverissimo, primordiale, vocabolario base proprio elementare, usa 8 verbi diversi per indicare la meraviglia, l'essere colpiti, l'essere scossi, l'essere stupiti. E la categoria fondamentale, la meraviglia, lo stupore, l'essere colpiti. Perché capire vuol dire essere stupiti di una cosa nuova. Di essere meravigliati, diversa dalla curiosità. Cioè, quando noi non vogliamo essere colpiti da una parola, da un testo, diventiamo curiosi, vogliamo sapere perché, per come, e così intanto non ce ne frega più niente. Mentre invece supponi davanti a un bel tramonto, non è che ti domandi perché, per come, resti stupito davanti a una bella musica, davanti a una persona, non è che la smonti per vedere come è fatta, resti stupito. C'è lo stupore, le categorie fondamentali della conoscenza intesa come sapienza e come arte, anche, che sono due cose affini. La curiosità serve per montare e smontare le cose, per imbrogliare la gente, per fare tutto il resto che vuoi, nel bene e nel male. Sei curioso di una persona perché lo puoi possedere e avere in mano. Tra l'altro l'atteggiamento di meraviglia è fondamentale in una relazione, proprio per accogliere la meraviglia. Non ti chiedi perché, per come. Il contrario della meraviglia, si accorge che i Vangeli, ogni racconto termina o quella meraviglia oppure con l'ira e l'indurimento del cuore. Cioè il contrario della meraviglia che accoglie l'altro così com'è è l'ira, la resistenza o la durezza di cuore che il suo orgoglio lascia perdere e taglia i ponti. E la meraviglia è la reazione fondamentale, no? Non consuma meraviglia, non è umano. Magari sarà un ottimo scienziato, anche se gli ottimi scienziati in genere sono persone che considerano molto la meraviglia, la sorpresa, se no non sarebbero ottimi scienziati, sarebbero tecnici. E va bene, erano scossi dal suo insegnamento perché insegnava loro non come gli scribi sono quelli che spiegano. Lui insegnava come uno che ha potere. Ma che potere ha? Non è detto. Come si fa a distinguere se uno insegna con potere oppure spiega?
No, sto pensando che questi sono dei tecnici, sono legisperiti, ecco, comunicano parole, ragionamenti. Credo che, ecco, Gesù invece comunica se stesso, forse manca il complemento oggetto del insegnava che cosa, comunicava se stesso, ecco, e la sua comunicazione di se stesso qualche cosa di, potremmo dire, estremamente forte eppure dolce, no?
Questo allora è, per esempio, anche nell'arte, nella poesia, in qualunque dialogo vero uno comunica se stesso, c'è autorità e potere di essere se stesso. Quindi non è che dice delle cose, dice da se stesso se uno parla in verità. Se uno parla in verità è per imbrogliare l'altro. Quindi la parola per sé vera ha sempre il potere. E si dice anche la testimonianza, per esempio, non so, c'era un prete che predicava e la gente era un po' distratta, ma lui ci teneva a quelle cose, ma mica sto facendo una predica adesso, sto dicendo cose serie. Se si sente subito se uno sta predicando dice cose che c'ha dentro. Se sono dentro è vero, e se è vero c'è l'autorità della verità. Non so se... come una bella musica. Se è bella è bella, c'è l'autorità. Se è bella si può. E se è brutta è brutta. E se rompe, rompe. E se è stonata, è stonata. Quindi c'è questo potere che è qualcosa che percepiamo subito.
Sì, è qualcosa di più di una fascinazione. È proprio la comunicazione nella verità e credo che sia anche questione di amore. Trasmette qualcosa che è vitale, ecco, l'altro fosse magari una conoscenza teorica, ma direi un po' arida, matematica, scusi, insegnante di matematica.
Anche musica per te. No, pensavo che la parola per sé non serve per comunicare notizie innanzitutto. La prima parola che ha la mamma e il papà col bambino non è che gli informa spiegandogli delle cose importanti, come si fa a poppare. No, la parola è comunicazione di sé.
Lacan dice, non di solo latte del bimbo, ma di ogni parola che esce dalla bocca della madre.
Perché la parola, prima che comunicazione di un'idea, è comunicazione di sé. Perché ti sta a cuore l'altro col quale parlo. Ce l'ho per cambiare, scusa. Per imbrogliarlo, giustamente. Allora il primo senso della parola è proprio la comunicazione e la comunione tra le persone. Con la parola abbiamo il potere di mettere in comunicazione e in comunione anche tutte le cose in modo armonico, oppure distruttivo, per un interesse negativo. E ci si accorge allora se è la parola che ha il potere di creare, e ogni parola vera ha il potere di creare, perché ognuno di noi ha già dentro la verità, e la parola vera gliela risveglia, gliela fa uscire. Ognuno di noi ha dentro il bisogno di comunicazione, di comunione. E una comunicazione vera non la percepisce. Se è falsa, la percepisce che è falsa.
Peccato che c'è questa parola potere che magari è un po' screditata, ecco, non è
di possibilità,
ecco, mettiamo il termine di possibilità, ma non è violenza.
Sì, in ebraico c'è, in greco exousia, in ebraico shaltan, che è il sultano, cioè è proprio il potere regale della parola che crea il mondo e crea le relazioni e crea le cose e fa esistere oppure distrugge, perché può anche tagliare la testa.
Ecco, hai detto una parola, credo questo, la relazione. Credo che Gesù in questo fosse capace, uomo vero e libero, pieno di amore, di comprensione, e era capace di creare relazione.
Pensate a un San Francesco che, per esempio, quando predicava, non è che dicessero i concetti sublimi, e anche i frati, come diceva D'Andara, no? Con un paio di brache, annunciando alla gente che si convertisse, poi la gente capiva. Non occorre altro, vedendoli come vivevano, doveva capire. Per cui la parola vera è la testimonianza, perché ciò che sei parla di più di quel che dici. E ci si accorge se suona vera o falsa la parola. Se è parola di anche la retorica che serve per imbrogliare, per manipolare, per curiosare gli altri, quella che rimane, oppure un esporsi semplicemente basta, poi vera l'altro.
Ecco, una parola tale che, tant'è che, nella sinagoga c'era uno che ci andava tranquillo. Quando parlavano quelli là stava tranquillo. Qui succede qualcosa, vuol dire che allora c'è una comunicazione ben viva, direi quasi provocatoria. Subito c'era nella sinagoga un uomo con lo spirito immondo e gridò dicendo: che c'è tra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci, ti conosco chi sei. Il santo di Dio.
Ecco, è vero, come dicevi, che tranquillamente questo andava a messa tutte le domande, andava nella sinagoga tutti i sabati.
Veniva tutti i martedì a Villa
Pizzola. Anche il lunedì a San Fedele qualcuno mi risulta.
E succedeva niente?
Succedeva niente, tutto tranquillo.
Tutti tranquilli, vado di qui.
E anzi domandava spiegazioni anche intelligenti, perché questo, perché quest'altro, non si lasciava mai colpire dalla parola. E che qui invece c'è uno nella sinagoga che ha uno spirito immondo. Immondo vuol dire il contrario di mondo. Mondo è ciò che ha attinenza con la vita. Immondo ciò che ha attinenza con la morte.
Spirito mortale.
Spirito mortifero, per sé, cioè, sa di morte. E come si distingue la vita dalla morte? A fiuto si distingue subito, almeno la carne. No. A vista pure. Se la persona ha uno spirito di vita o di morte, si capisce subito. Spirito Santo, Spirito di Dio o Spirito di vita, è amore, gioia, pace, benevolenza, pazienza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, libertà. Ti accorgi che ha un sapore questo? Se manca una di queste qualità, manca tutte. E l'altro spirito è esattamente il contrario. Lite, lotta, non accettazione, durezza, asprezza, schiavitù, manipolazione. Conosciamo bene questi due spiriti. E ogni nostra azione c'ha o l'uno o l'altro, anzi, tutti e due convivono. Sta a noi anche distinguerli e lentamente esorcizzarli. Che tra l'altro l'esorcismo è l'unico, diciamo, non è un miracolo, che viene ripetuto costantemente nel Vangelo. È il primo e il più semplice, più si va avanti più diventa difficile, perché il male resiste. E che cos'è questo spirito immondo? Cerchiamo di descriverlo. Dal testo poi lo si capisce, ma magari come viene descritto nel Vangelo. Nel Vangelo è chiamato diavolo. Diavolo vuol dire il divisore. Quello che ti divide dagli altri, che ti chiude in te stesso. Questo è uno dei nomi tipici. Mentre lo spirito di vita santo è simbolico, mette insieme, simballo, questo divide, diabolico, contrario al simbolico. L'altro nome è Satana. Satana sarebbe il pubblico ministero. Ti accusa. Ti divide, ti fa sbagliare, poi dice, vedi, sei sbagliato, adesso devi pagare. Mentre lo spirito di vita è chiamato il paraclito, il difensore. Quello che sta con te, il consolatore. Mentre l'altro ti inchioda lì nel tuo errore, tu sei il tuo errore e paghi. Ci sono i primi due nomi. Chiamato anche il principe della menzogna. Perché all'origine di tutti i nostri mali c'è una menzogna che fa sì che noi non accettiamo noi stessi, e noi possiamo accettare noi stessi solo se sappiamo di essere figli, che siamo tutti figli. Tanto è vero che se non sono accettato dai genitori io non li accetterò mai. E l'ipotesi che i genitori non mi accettino fa sì che io non accetti me e non accetti gli altri. E la storia di Genesi 3 di Adamo che non accetta di essere figlio, vuole essere lui padre di sé, no? Il senso del frutto proibito vuole essere padre di sé, ma anche oggi il male che cos'è? Uno che dice io, mi sono fatto io, poi ti sei fatto tu. Se tutto va bene l'uomo fa qualcosa il mattino, altre cose durante il giorno e poi sta bene. Se ha fatto quello, il resto non si sa. È chiamato quindi il menzognero, e perché il bene e il male dipende dalla parola. È chiamato l'omicida fin dal principio, perché la menzogna ci uccide nella nostra essenza di figli e fratelli. Chiamato da Marco il ladro della parola. Pietro è chiamato Satana anche da Gesù, ma non perché fa cose abominevoli, vuol molto bene a Gesù, ma perché pensa come pensano tutti. C'è un pensiero diabolico che tutti abbiamo, che è quel pensiero dell'egoismo che ci divide gli uni dagli altri. In ricerca del dominio, del potere sugli altri, che è ciò che ci divide. Poi nascono tutti i mali della società, tutti i mali personali, e tutto conosciamo la storia di male. Ma l'origine c'è davvero, è interno, viene dal di dentro il male, non è che viene dal di fuori. Poi una volta che viene dal di dentro, si collega con altri mali, si forma la catena, la gabbia, la struttura, quello che dice la prima lettera di Giovanni, capitolo 12, versetto 14, dice le cose del mondo. Il mondo vuol dire l'ordinamento della struttura cosmica che domina la Terra. Cosmo è proprio l'ordinamento, no? Cosmetico, che ti mette in ordine. E dice che sono la concupiscenza delle cose, poi la concupiscenza degli occhi, ciò che è bello, il potere, poi la superbia della vita, che io sono autosufficiente, sono l'unico, sono Dio. C'è la stupidità dell'orgoglio. Sono le tre concupiscenze. E tutto il male è strutturato su queste tre cose. L'avidità di cose fa sì che litighiamo gli uni gli altri, sia tra fratelli ammazzandoci, sia facendo le guerre, quando il mondo è tutto devastato da questo. Quando uno poi c'ha tutte le cose, non è che gli interessano le cose, il potere. il dominio sugli altri è molto più importante, con l'avere le persone. Tanti di uomini così, Gengis Khan ne aveva più di tutti. Dal Polo Nord all'India, dal Giappone fino al Mediterraneo, e al Mar Baltico. È il sogno dell'uomo, il delirio di avere tutto in mano, per essere come Dio, come se Dio avesse tutto in mano, Dio in mano niente, si mette nelle mani di tutti sempre. E poi l'orgoglio. E capite, allora ci sono tante cose, credo che tutti abbiamo esperienza di questo spirito immondo. Allora la vera lotta è contro questo spirito. E ciò che vince questo spirito è la parola che ha autorità, cioè la parola che veramente comunica se stessa. Perché questo spirito è la parola che ha l'autorità della menzogna, cioè l'autorità capovolta. Cioè che non comunica se stesso, ma cerca di cogliere l'altro per poi dominarlo e manovrarlo come vuole. Credo che la cosa è molto anche attuale, no? Immaginate, ma è sempre così fin dal principio. Ed è bello vedere come il Vangelo proprio, e si sperimenterà proprio leggendolo, che avviene questa lotta che avviene qui. Che leggendo il Vangelo uno si mette a gridare e dice: che tra me e te? Tra l'altro la parola che tra me e te è una formula di alleanza. Quando due re si alleavano, squartavano degli animali, passavano in mezzo e dicevano: così sarà squartato chi trasgredisce l'alleanza. Quando capitava che uno dei due re era aggredito da un altro re di passaggio, mandava gli ambasciatori dal re alleato e a dirgli: che tra me e te? C'è l'alleanza, ho capito, stai tranquillo, vengo. Allora lo spirito del male dice a Gesù: che tra me e te? Ma non sai che siamo alleati noi? Satana e Dio sono la stessa cosa. Perché noi pensiamo Dio come l'onnipotente che ha tutto in mano, che ha in mano tutte le cose, tutte le persone, degli uomini, le uccide. E noi vogliamo essere come questo Dio. Quindi Gesù viene a rompere l'alleanza tra Dio e Satana. Non a caso quello stava nella sinagoga. Non a caso Pietro è chiamato Satana, il primo Papa, perché voleva seguire la via normale che tutti facciamo ancora, sostanzialmente. Che tramite? Ecco, si può dare anche un'altra interpretazione che in italiano è la prima che viene, cioè che c'è tramite, cioè il bene ti scorcia. La prima reazione che ha il male, quando si presenta il bene, dice no. Una ribellione. Non mi è mai capitato, anche leggendo il Vangelo, dice: sì, sarà bello, ma che c'entra con me? Sarà per altri? No. Sarà per chi ha i cromosomi giusti, non so io. Giusti per essere religioso, l'homo pius, una categoria particolare, imbalsamata un po' con incenso, no? E cera di candele, no? Devo dire.
Lo sto pensando, è un prendere le distanze quantomeno, ecco, rispetto alla lettura del Vangelo che certe volte senti, qualche volta capita, credo un po' a tutti, che si sente come una specie di fastidio, cioè qualcosa che è più che una specie di allergia spirituale, no? Proprio una reazione. E questo no, è bene a un certo momento anche tenerlo presente. E però capire come ci si deve regolare, come leggi il fatto, che cosa significa quello, come ti regoli.
Cioè, è chiaro che se il Vangelo mi chiama a cambiare mi dà fastidio.
Cambiare l'idea anche, non appena cambiare da un punto di vista morale, di condotta, cambiare idea circa quello che è Dio.
Anche circa quel che sono io, è ecco. La stessa cosa.
Sì, lui.
Cioè, noi siamo così fissati nelle nostre idee, abbiamo un'immagine fissa di tutto che... il minimo cambiamento ci sconvolge. E questo è il male, perché noi siamo aperti all'infinito. E la relazione è sempre un cambiamento. Se uno resiste al cambiamento, mette sull'armatura e ammazza l'altro e se stesso. Quindi la prima reazione, ed è bello che venga fuori, perché se, prima non usciva mai questa reazione. Sai, fin da quando uno mi fa belle spiegazioni, qualunque domanda gli faccia mi risponde, bellissimo.
Sì, più che la parola, direi la presenza stessa di questo uomo, Gesù, uomo libero e vero, snida quella, quel male che c'è dentro. Tant'è che appunto guardavo adesso ancora, grida dicendo questo, poi ancora grida, e non è tanto forse l'intensità del volume, ma la profondità di questo grido che viene, questa reazione che viene sulla profondo. Però niente, non è una roba definitiva, quello che avviene qui, dici, va bene, è l'ultima parola, no.
No, è la prima che ci capita leggendo il Vangelo, penso.
Per cui... Cioè,
scusa, se non mi capita questo, vuol dire che non lo sto leggendo, vuol dire che è ovvio, tutto scontato. Pietro stesso a metà Vangelo che dava tutto scontato sarà chiamato Satana da Gesù, per dire, oh, hai capito che sei tu, non gli altri. Cioè. La seconda espressione... Ah, tra l'altro è l'unico che chiama per nome Gesù, poi sarà il cieco a chiamare per nome, nel Vangelo di Marco. Chiamare per nome vuol dire proprio una conoscenza precisa. Poi sei venuto a rovinarci, il bene mi frega, mi rovina. Poi usa un ci, non si capisce perché quel ci, rovinargli, è una persona, si capisce che non è la persona che parla, è il male che si identifica con lui, sono due, sono uno, non so. Oppure uno col male, siamo sempre schizzati col male, per cui siamo noi, l'io diviso.
Non so. Ma più innanzi si dice qualcosa, che c'è una specie di, come dire, di proliferazione del male, forse è anche spappolato in se stesso il male, per cui frantumato e poliedrico, si parla plurale.
E però è alleatissimo nel nuocere, insomma, quindi è strano.
Vabbè.
C'è questa identificazione tra il malato e il male, che è il vero male, in fondo. E poi dice, ti conosco chi sei. E il male conosce subito il bene.
La tenebra conosce la luce.
Eh sì, e gli dà fastidio. Tant'è vero che finisce. Il santo di Dio. E tra l'altro, Satana è l'unico che conosce Gesù in tutti i Vangeli. E lo proclama come santo di Dio e figlio di Dio, e Gesù glielo vieta, perché Gesù non è il santo di Dio e figlio di Dio, come vuole Satana, per essere alleato con lui, quel Dio potente. Sarà il santo di Dio in quanto si è fatto battezzare, solidale con tutti, uguale a tutti, dovrà superare le prove di tutti, e sarà riconosciuto finalmente sulla croce da un uomo. Mentre Satana vuole, se tu sei il santo di Dio, allora fai come fa il santo di Dio, fai prodigi, miracoli, in questo siamo beatissimi. Quindi è una vera tentazione anche contro Gesù che lui fa. Io so che ti sei e vuol rivelare che lui è Dio. Gesù dice no, io sono uomo come voi. Voi capirete chi è Dio dal mio essere uomo, non invece dall'immagine che avete di Dio satanica, perché Satana è l'unico a proclamare Gesù Dio. Come il teologo, no. E perché dice Giacomo, tu hai la fede, dice anche i diavoli, meglio di noi, capisco. Il problema è un altro, che relazione hai? La fede è questione di relazione, non di idee. E la risposta di Gesù?
Ecco, lo strapazza Gesù. Gesù lo sgridò, lo strapazzò, dicendo taci e esci da lui. E scotendolo, lo spirito immondo, e gridando a gran voce, uscì da lui.
Gesù lo sgrida, basta, per sé. E dice, taci, taci, proprio dice, chiudi la bocca. Cioè, la verità chiude la bocca alla menzogna, come la luce liquida la tenebra. Quindi per sé, arrivando alla verità, ha già vinto per sé. Per modo di dire, perché vincerà quando poi finirà in croce, perché il male si scarica poi su di lui, però dice taci. Interessante, no? Che l'altro dice sei venuto a rovinarci e lui gli dice taci al singolare, cioè vuol zittire il Satana che è in lui, non l'uomo. L'uomo poi finalmente potrà parlare liberamente, ora invece era cliente e parlava come cliente di Satana, cioè la sua parola non era quella sua, era quella dell'altro che diceva noi siamo alleati, ma taci, che l'uomo sia libero, esci da lui, non è la casa tua l'uomo, sei entrato abusivamente con la menzogna. Originariamente l'uomo non è cattivo, è figlio di Dio, fa fatto per il bene, per l'amore, per la gioia, per la vita, non per essere immondo. Quindi esci. Esci semplicemente tacendo, perché è proprio la menzogna che abita l'uomo che lo devasta. Se questa menzogna tace, se tace di me tutte le menzogne, tutte le azioni di disturbo, basta, sono a posto. Il male esce facendo un casino, lo scuote, grida, ma se ne va e l'altro sta bene, sta bene. Sembra che lo... cioè fa molto chiasso il male, però non nuoce, se ne va. Anzi, il male nuoce quando tace. Prima nuoceva molto questo male, prima di uscire. Possedeva tranquillamente questo e lui andava tranquillo in sinagoga, è stato benino. Quando però deve cambiare, allora si agita e quando poi il male se ne esce con strepito, ma poi l'altro, finalmente.
Sto pensando, a me piace molto questa espressione che sento... si carica di quella autorevolezza di cui dicevamo. Forse a scuola magari è difficile far tacere i ragazzi.
Taci!
Esci! No, no, lui lo dice con quella convinzione.
Quando l'ha fatto uscire l'uomo dalla sinagoga, lo spirito.
Quella verità e anche, credo, quella dolcezza che vince il male.
Che se noi riuscissimo a far tacere il male che è nelle persone, invece anche... mandiamo via le persone noi.
No, ma pensando anche da un punto di vista, direi, perché dentro di noi c'è sempre un po' di casino, come diceva Silvano, comunque l'espressione citata, fra virgolette, ecco, giovanilisticamente, ma c'è sempre un po' qualcosa di scomposto, di, perlomeno così, che ci disturba, che crea caos. Forse anche da un punto di vista, direi, di igiene mentale, far tacere quello che può essere appunto un frenetico... neanche un pensare, un sentire, cose che abbiamo vissuto, cose che dovremmo fare, taci. E si crea allora la condizione proprio per un'accoglienza, che è in questo caso della parola, ma che si crea anche nella nostra vita normale, l'accoglienza della vita, l'accoglienza dell'altro. Si crea, ecco, dal caos si crea il cosmo, qualche cosa di più ordinato.
La relazione è bella, sì.
Importante.
Pensate quando tutti vanno in chiesa, ognuno per sé, poi torna fuori, ognuno per sé contro gli altri, no? Finalmente invece si scatena qualcosa che era dentro e questo se ne esce, questo che era dentro.
Quel male che sembrava invincibile è vinto, è defatalizzato il male.
Per cui l'uomo finalmente è responsabile della propria vita e della propria storia. Questo è il punto d'arrivo. Non siamo più sotto l'incubo del male, della necessità, che sarà così, sarà cosà, non c'è nulla da fare, no. E ci è riconsegnata la nostra vita e la nostra storia. Questo è il programma, eh? Però è posto all'inizio.
Ecco,
ed è un racconto che ci fa da specchio, perché penso che più o meno queste cose le sperimentiamo tutti, non so.
No. Come si passa
grande
come dall'essere
brave, ma...
ce ne sono?
Non lo so.
Pascal diceva che se... alcuni che si dicono peccatori e altri che si credono giusti. No, volevo dire questo, che prima c'è come una persona che è depossessata, non è padrona di sé, qui è restituita a se stessa. Ecco, adesso c'è questo uomo che è padrone di sé, ecco, per essere anche, come dire, in relazione buona con altri, con gli altri, con Dio, con il partner, bisogna essere prima di tutto padrone di se stessi. Ecco, questo uomo è restituito alla sua dignità, alla sua libertà, alla sua verità.
Avete mai provato ad avere 7 diavoli in corpo, mandereste tutti in malora? Sì, mi serve tutti.
Diavolo per capello.
Uno per capello, oddio. Viva il pelati. Bene, e adesso stringiamo per finire comunque. Sì.
Ecco, e allora furono stupiti tutti quanti, così che si chiedevano insieme l'un l'altro, dicendo: che è questo? Un insegnamento nuovo, con potere. Comanda anche gli spiriti immondi e gli obbediscono. E la sua fama uscì subito dappertutto, nell'intera regione della Galilea.
Ecco, tutti furono stupiti. Ecco, lo stupore che il male che è in me possa essere vinto, quella volta che almeno capita, è bello. Si rimane stupiti. La cosa, si rimane stupiti davanti al bello, se noi non riditi davanti al bello. È una cosa bella questa, lo stupore. E ci si chiede, ma che è questo? Un insegnamento nuovo? Che novità c'ha questo insegnamento? Penso che la novità è che spiega niente, ma che comunica tutto e che fa uscire ciò che nell'altro non comunica. E ha il potere della verità. Tant'è vero che Gesù non dice andate e predicate, no, quello pericoloso è un cortocircuito. Sarete miei testimoni, dove la testimonianza non è il parlare, è il vivere. Poi dopo anche puoi dire, verbalizzi questo, ma è la vita la testimonianza, perché se hai parole senza la vita dietro si chiama menzogna.
E questo... più che maestri ci occorrono testimoni, sì. L'ha detto qualcuno.
Sì. L'ha detto anche Gesù, non solo il maestro, siete i miei testimoni. Allora, comanda perfino agli spiriti immondi e gli obbedisco, cioè avere il potere di dominio sul male, che ti obbedisce con la coda tra le gambe. Mentre siamo noi in genere che obbediamo con la coda tra le gambe e le orecchie basse al male che è in noi, questa è l'esperienza. Che il male è più forte di noi, ci sentiamo in balia. E poi si dice uscì la fama, nell'intera regione Galilea, questa trama è arrivata anche a noi oggi con questo racconto che ci racconta la nostra stessa storia. E allora possiamo leggerla applicandola. Bene, e qui chiudiamo. Fermiamo un momento, non chiudiamo, tu devi andare per una telefonata urgente, importantissima. Adesso posso rivelare, sono gli amici per i quali dobbiamo andare via domattina alle 5 in montagna. E mandar via i diavoli. Bene. Noi sentiamo ciò che ci ha colpito, ciò che ci ha meravigliato in questo testo, ciò che ha letto dentro di noi questo testo. Supponete quando leggete un testo, soprattutto questi testi che si leggono da migliaia d'anni e la gente si ritrova dentro, è perché questo testo fa da specchio, per questo lo si legge, no? Ecco, cioè, ti rivela qualcosa che è dentro, ecco, cosa vi ha fatto vedere questo testo.
Mi viene questa riflessione, speriamo che venga in un'altra. Sì.
Potete essere liberati dal male che abbiamo dentro, sì. Che può anche uscire, possiamo essere liberi.
E l'altra cosa che sempre riguarda la parola della verità, io sono una catechista di 18
anni,
ma che cosa posso fare? Ma che cosa che vengo qui e vedo qualcosa, cioè, scopro qualcosa di nuovo, no? Che si deve stare alla mia vicina a questo momento. E,
ma sai che venendo qui anche noi e tutte le sere ci troviamo
nelle stesse condizioni, quindi va bene.
Grazie.
Solamente 30 anni, però
ormai sono 40,
ci accorgiamo sempre più che